Radio Attiva. La mattina, Studio Nord.
E siamo di nuovo insieme, sono le 10.41, di nuovo in diretta su Studio Nord. Siamo qui in diretta con Elena Bulfone. Buongiorno Elena. Un attimo che ti... Ah sì, giusto, ok. Sbagliato il cursore. Buongiorno Elena, dicevo, Elena è la presidente, ma dillo meglio tu perché non vorrei sbagliare, perché sì, ci sono molte sfumature in quello che fate voi. La presidente di...
Della Fondazione Progetto Autismo FVG di Feletto Umberto Udine.
Eccoci, e oggi con te in particolare parleremo di un tema di cui io l'ho letto un po' all'inizio della trasmissione, di cui si parla troppo poco, perché questo periodo che abbiamo vissuto e che abbiamo passato tutti, non tutti l'hanno vissuto alla stessa maniera, perché non tutti siamo uguali.
Certo.
E credo che le difficoltà che hanno vissuto anche le persone più forti siano sicuramente state diverse dalle difficoltà che hanno vissuto magari delle persone con altre abitudini, e che quando vai a toccare quelle abitudini così, diciamo così, così ormai ferrate nella quotidianità, ecco, sia particolarmente più difficile, no? E raccontaci un po' di te intanto, oltre alla carica che ricopri, ecco, come mai ti sei avvicinata anche a questo mondo?
Certo, allora intanto devo dire appunto che Fondazione Progetto Autismo è nata nel 2006, prima come associazione, ed è da pochissimo che ci siamo trasformati in fondazione, e noi siamo un gruppo di genitori. Io sono la mamma di un ragazzo autistico di 24 anni, Alessandro, e siamo nati prima per aiutarci a vicenda nel mutuo aiuto. Dopodiché, quando abbiamo visto che purtroppo servizi per l'autismo non ne nascevano, abbiamo deciso di creare un qualche cosa, che prima è nato così come un servizio pomeridiano, e poi nel giro di 4 anni abbiamo acquistato una struttura molto grande, un special home di 2700 metri quadri più 5000 di scoperto. Abbiamo ristrutturato, offriamo servizio oggi per 90 famiglie, dai bambini piccoli dai 2 anni fino agli adolescenti e poi gli adulti, e abbiamo fatto anche dei gruppi appartamento per i servizi di indipendenza e respiro. Quindi abbiamo una struttura meravigliosa, e mi pregio di dirvi che tutti i genitori che lavorano nella direzione, nel consiglio d'amministrazione, lavorano gratuitamente, senza rimborsi spese, questo ci tengo a dirlo. Abbiamo adesso 90 famiglie, 30 dipendenti, 86 volontari e il servizio civile. Abbiamo delle convenzioni con le università, oltre 10 università sono in convenzione con noi, e abbiamo soprattutto creato ex novo dei servizi innovativi per bambini piccoli, ragazzi ed adulti, e quindi abbiamo offerto un'opportunità a queste famiglie che, come dicevi prima, proprio anche in questi periodi così complicati non hanno nulla. E ti dico una cosa, il Covid è stata una guerra. Io amo definire questo periodo di coronavirus una guerra per tutti, per le famiglie dell'autismo, soprattutto per le mamme. È stata una guerra sia fuori che dentro casa, e noi ci siamo ritrovati con nostro figlio con dei comportamenti a volte anche aggressivi, autolesionistici molto importanti,
che fanno parte del loro
sindrome,
modo di vivere, certo.
Esatto, e a combattere da sole e con l'aiuto del marito quando non ci sono le famiglie separate, perché poi c'è anche questo gravissimo problema separazioni,
certo.
Siamo la disabilità con i numeri più alti di separazioni, quindi immaginati anche delle donne che oggi non possono mandare i figli a scuola, la didattica a distanza non funziona con questi bambini e ragazzi per la maggior parte dei casi, quindi quei casi di medio o gravità pesante, e che non possono tornare a lavorare, quindi sono chiuse in casa con i loro figli senza alcun aiuto. Questa è una situazione gravissima.
E magari non è proprio possibile a volte anche rimanere in casa, no? Perché magari c'è proprio la necessità di dover lavorare, ma è difficile, ecco, convivere, immagino, anche con la necessità di rimanere in casa con il proprio figlio o figlia. e dover anche lavorare, insomma, certo, per sostenerci. Fuori onda, prima mi dicevi anche del fatto che le associazioni come la tua, la fondazione e chi segue questo tipo di problematica si trova anche scoperto, è brutto magari anche da dire ed essere materialisti, ma proprio dal punto di vista economico, perché certo, non si parla, ecco, di questo tipo di, cioè è l'ennesima promessa di questi due mesi, voglio dire, perché allora, ad oggi ancora certo, non avete avuto degli
allora
aiuti.
Guarda, io dico sempre che la disabilità impoverisce ancora di più quelle famiglie proprio che hanno già una povertà di base, quindi avere una persona con autismo in casa è un ulteriore aggravamento della situazione economica, perché ci vuole un supporto in casa, spesso le mamme devono lasciare il lavoro e diventano le assistenti, no? Si parla tantissimo degli assistenti, quindi dei caregivers in inglese, no? Va di moda questa parola, ma chi sono questi caregivers? Per lo più sono le mamme. Ecco perché io mi sono attivata così con tanto impegno e con tanta fatica, perché ti garantisco che lavorare a part time nella scuola, fare la mamma a tempo pieno con un figlio che non dorme e essere anche presidente di un'associazione, quindi impegnarsi a tempo pieno e gratuitamente per creare dei servizi per tutti gli altri, non è facile, ma abbiamo dovuto farlo. Mio marito mi coadiuva, abbiamo altre famiglie tutte con figli con autismo che ci danno una mano, e abbiamo dovuto farlo perché per le nostre realtà familiari non c'è niente sulla provincia di Udine, e ci siamo attivati con grande forza, grande tenacia, e siamo orgogliosi di avere aperto per primi il 6 aprile il nostro centro diurno. Il nostro vicegovernatore ci ha dato l'opportunità al 30 di marzo in maniera innovativa di poter riaprire i servizi con interventi compensativi e sostitutivi. Abbiamo messo in atto una pianificazione di un piano ad interim per il Covid, che c'è stato supportato dall'azienda sanitaria col dottor Caporale, e abbiamo attivato il servizio. Questo è stato un toccasana per le nostre famiglie. Attualmente abbiamo 60 famiglie di 90 presenti nel centro, con un piano dettagliatissimo, estremamente faticoso nell'attuazione. Abbiamo avuto il supporto di tantissimi amici anche dal punto di vista economico, perché immagina che riaprire e attivare tutti i dispositivi compensativi per il Covid ha dei costi importanti. Abbiamo messo un termoscan, abbiamo preso dei termometri alla distanza, abbiamo preso le mascherine, abbiamo preso i disinfettanti, abbiamo disinfettato tutto. Tutto questo ha dei costi, e ci sono state vicine le imprese del territorio, ma anche la gente comune, e di questo dobbiamo ringraziare veramente tutti, perché quando qualche cosa ha un'anima, si vede l'anima che ci mettiamo, e quello che facciamo a favore delle nostre famiglie, con tutti i rischi che questo comporta, perché ci siamo assunti personalmente tutti i rischi del caso, ma le persone ti aiutano quando vedono questo.
Per fortuna. Io vorrei fare però un passo indietro con te e chiederti di raccontare, magari se c'è qualche aneddoto in particolare o anche magari un qualcosa che può essere utile a chi ci ascolta da sapere, ma anche magari per delle proprie vicende di vita o di amici. Ecco, come sono stati questi oltre due mesi di lockdown per chi in casa ha una persona autistica?
Allora, sono stati mesi molto difficili per me personalmente. Mio figlio ha un autismo di gravità media, era un autistico molto grave, ma con un grandissimo lavoro siamo riusciti a portarlo ad un buon livello di comunicazione, però gli imprevisti sono il grosso problema di queste persone. Il Covid è stato un grossissimo imprevisto, lasciamelo
lo
dire.
Lo è stato per tutti.
È un grossissimo imprevisto con una serie di incertezze continue, ne parlavamo prima, no? Si riapre, non si riapre, oggi sì, domani no. Tutte queste difficoltà anche dalle diciamo così, da chi ci governa, anche a livello centrale, ma anche a livello regionale. Ecco, tutte queste incertezze che ovviamente non sono state volute, ma erano parte di questa difficile situazione nelle nostre persone, il mio figlio in particolare, che è una persona estremamente ansiosa, quindi ha questa comorbilità molto pesante, hanno creato delle difficoltà emotive devastanti. Quindi noi come ci siamo attivati? Ci siamo attivati con uno sportello di supporto familiare nel primo mese di chiusura, e quindi quotidianamente eravamo a disposizione delle famiglie, abbiamo creato delle storie sociali, abbiamo, per dirti una cosa molto carina, abbiamo strutturato una storia che ovviamente spiegava non troppo nel dettaglio cos'era il virus, perché queste persone ipocondriache poi si agitano ancora di più, certo, no? Nel capire che cos'è, cosa, se vado a scandagliare.
A parte
creo
che credo fosse una cosa difficilmente comprensibile, ma no, per tutti, poi
si poteva
fino in
spiegare,
fondo, no?
Ecco, certo, però,
una volta che arrivavano magari degli input corretti.
Certo,
no?
Però abbiamo pensato di assimilare il problema Covid all'incantesimo, della bella e della bestia, quindi siamo tutti in un incantesimo e questo incantesimo però finirà fra poco, e quindi come Belle era chiusa nel castello della bella e della bestia, anche noi siamo chiusi in questo incantesimo del coronavirus. E questo ha generato un'accettazione molto buona
meno
nelle
male.
Nostre persone, sì. Però con tutte le difficoltà, perché tu capisci
con
che
anche le vostre paure personali, perché credo che io ho visto di persona, no? Anche molte reazioni differenti in questo periodo. E però anche non è facile magari far coraggio a qualcuno che ha paura o che vive male questo il periodo che io parlo del periodo di chiusura in particolare, perché adesso un po' si riesce a uscire, quindi una boccata d'aria almeno la prendiamo, però stare chiusi in casa per così tanto tempo è qualcosa, cioè io ci penseremo fra qualche tempo e penseremo a un qualcosa di assurdo che abbiamo vissuto, nonostante tutto l'abbiamo vissuto, no? E quindi ecco, anche magari far coraggio a qualcuno che lo vedi più spaventato di te quando sei tu stesso che hai paura di quello che ti succede, ecco, non è semplice, bisogna avere magari anche una forza di carattere sopra la media. Tu, la tua famiglia, già ve la siete dovuta fare questa forza sopra la media, immagino, per la situazione che affrontate nel quotidiano, no?
Sì.
Questa tegola in più, imprevista, poteva far male veramente tanto.
Infatti, guarda, io ti dico solo questo, questa sindrome del carcerato, no, di cui uno parla, del fatto che tutti questi mesi di lockdown ci hanno messo in una condizione di fragilità emotiva talmente grande che non abbiamo neanche voglia più di uscire, abbiamo paura di tutto. Noi ce l'abbiamo già da tempo. Noi con i nostri figli questa sindrome del carcerato ce l'abbiamo da tantissimo tempo, da quando sono nati abbiamo preso consapevolezza che avevano questa difficoltà con l'abbandono di tutti, degli amici, di tanti, anche dei familiari a volte, e quindi questa solitudine noi già la vivevamo. Ovviamente si è sommata la paura che i nostri figli potessero contagiarsi, perché tu immaginati che uno dei nostri figli si prenda il Covid. Non c'è un piano per il Covid, per le persone con disabilità intellettive negli ospedali. E se noi ce lo prendiamo, non c'è un piano per i nostri figli in caso che i genitori
non possano stare con loro.
Ecco.
La cosa più semplice è non possono stare con
esatto,
loro.
Esatto, esatto. Quindi tu
perché
immagini,
voi siete tra le poche, scusami se ti interrompo, tra le poche figure che loro riconoscono e magari
certo,
con cui stanno tranquilli,
certo,
si sentono bene, no?
Certo, ecco. Ma al di là di questo non esistono delle strutturazioni a livello centrale che ci permettano di stare sereni. E mi permetto di fare una digressione, diciamo così, sugli aspetti legislativi. Dal punto di vista sanitario abbiamo visto delle meravigliose persone negli ospedali, però noi abbiamo bisogno anche del territorio. Ci sono degli interventi sociosanitari che devono essere pianificati e che io auspico si attivino anche alla luce del Covid, perché abbiamo visto come anziani e disabili sono stati un po' il fanalino di coda, quelli che hanno risentito di più di questa situazione, proprio perché non c'è una mentalità del territorio che vada in supporto in maniera decisa, con dei percorsi chiari
o concreta
concreta, ma con una pianificazione adeguata. Non ci sono pianificazioni territoriali e di supporto su queste persone, perché tantissimo è stato lasciato ai caregiver, alle mamme e ai papà, e questo oggi non è più possibile. Il Covid ci ha dato questa opportunità di vederlo chiaramente, di osservarlo con grande attenzione e di capire che le persone fragili vanno aiutate con la telemedicina, con percorsi dedicati, con la strutturazione di case di riposo e di centri per persone con disabilità che abbiano un'attenzione particolare anche alla salubrità degli ambienti, ai percorsi strutturati in un certo modo, a un aiuto più concreto a queste realtà che altrimenti sono abbandonate a se stesse. E io non lo so che cosa porterà il Covid, sicuramente ad un carico ancora maggiore su tanti genitori che si sono dovuti già accollare una difficoltà così grande e che in questo momento hanno sommato anche quella del Covid e delle sue difficoltà.
Come se non bastasse, no?
Esatto.
Ecco, questo è un po' il concetto che voglio sottolineare una volta in più. Allora, cosa si può fare? Cosa può fare chi ci sta ascoltando ora per aiutare la vostra fondazione?
Allora, io ci tengo a citare una
scusami,
piccola frase.
Dico solo questo: noi conosciamo la vostra fondazione da un paio d'anni, perché Roberto Rossi, che voglio salutare, un amico della Proloco di Amaro, che ci ha presentato questo progetto 2 anni fa a Telethon. E l'anno scorso avevamo anche appeso il calendario, l'abbiamo preso anche noi, e ci ha spiegato un po', tra l'altro, dei tuoi, immagino, collaboratori erano proprio venuti nel nostro stand a Telethon per spiegarci questa iniziativa del calendario, in particolare quell'anno. Ecco, quindi ogni anno a Telethon parliamo di progetto autismo FVG, ma è troppo poco, quindi allora torna a trovarci quando ci sono magari delle novità. Possiamo anche fare una telefonata, visto che non sei proprio qui vicino, eccetera, ma se tu vuoi venire assolutamente per noi è il massimo, voglio dire, averti presente in studio. Ecco, che cosa, scusami, si può fare quindi nel concreto?
Allora, guarda, in tempi Covid noi abbiamo lanciato un hashtag, non dimenticateci, perché ci sono state donazioni altissime agli ospedali, giustamente, perché era un momento di emergenza, ma non ci si deve dimenticare di queste realtà. E ti dicevo prima, vorrei citare una frase, un piccolo verso di Sandro Penna, che era un poeta amico di Pasolini. E lui dice: felice chi è diverso essendo egli diverso, ma guai a chi è diverso essendo egli comune. Noi ci siamo attrezzati per creare una struttura che non ha niente di comune, è eccezionale, lasciamelo dire. Noi abbiamo laboratori d'arte, laboratori di teatro, di circo, laboratori di atletica. Abbiamo creato un progetto nuoto che investe fra Trieste, Monfalcone e Udine oltre 120 persone. Cioè, stiamo creando una realtà incredibile, e grazie all'aiuto dei nostri professionisti, dei volontari, che cosa si può fare? Si può, oltre che donare, venire a fare volontariato, e questo per noi è una risorsa incredibile. Adesso abbiamo lanciato anche il bando del servizio civile per i minori, ad esempio. Per noi i ragazzini sono fondamentali, la scuola. Io sono un'insegnante oltre che una mamma, e io ti dico, se noi riusciamo a far capire ai ragazzi che la disabilità non è qualche cosa di triste, di squallido, ma è una realtà che migliora noi stessi, che potenzia a mille i nostri talenti e che ci permette di poi applicare quello che abbiamo imparato nel volontariato nella nostra professione futura. Ti faccio un esempio: oggi pomeriggio io avrò un contatto via Skype con un gruppo di architette architette di Roma, per creare dei mobili che abbiano accessibilità per le persone persone con autismo e con disabilità intellettive. Questo, questa
sensibilità la può avere chi conosce, esatto, questa realtà.
Esatto,
anche, no?
Cioè il fatto di aver creato una struttura completamente accessibile e che è entrata in una tesi di master appunto di un architetto ingegnere di Roma e per le capacità di includere e di accogliere al nostro interno le persone con autismo, permette a chi viene a fare volontariato in età giovanile di portare questo know-how nel suo lavoro. Uno fa l'architetto, l'ingegnere, fa il costruttore di, che ne so, congegni elettronici, può immettere la sua capacità di vedere la disabilità come inclusiva all'interno della professione che fa. Questo noi vogliamo. Vogliamo cambiare la mentalità, perché ancora oggi ci si vergogna di avere un figlio disabile, ci si vergogna della disabilità. Io quest'anno ho voluto lanciare il 2 aprile, purtroppo c'è stato il Covid, Autism Pride, l'orgoglio di essere autistici, l'orgoglio fanno i nostri figli. Mio figlio, che è disprassico, cioè non riesce ad usare le mani, attraverso l'atelier d'arte è riuscito a fare quadri bellissimi, fanno mosaici e lo fanno insieme, in gruppo. L'autismo è un falso mito che loro non vogliono stare insieme, non riescono a stare insieme, ma se noi li mettiamo nei gruppi, noi facciamo tutte attività di gruppo, tranne la riabilitazione dei piccoli, perché giustamente quando si è piccoli bisogna riabilitare, è chiaro che creiamo un mondo nuovo dove anche loro sanno stare insieme, sanno lavorare, sanno andare in esterno. Noi andiamo in varie strutture esterne, in vivai, in agriturismi, in biblioteche, proprio a farli lavorare. E abbiamo fatto un progetto Pardibant in Furlan, si dice, cioè per niente, for nothing, che vuole far lavorare anche persone che non sono avviabili al lavoro. E questo è fondamentale, perché la dignità umana passa anche attraverso la capacità di fare cose utili, valide. Non possiamo tenerli a non far nulla. Questa non è dignità, questa non è quello che ci dicono le convenzioni ONU sui diritti delle persone con disabilità, ma questo rimane tutto sulla carta. Noi cerchiamo di dare un volto, di dare vita a quei diritti che non diventano effettive capacità.
Piace questa forza che hai nel raccontare questo, perché si sente la passione, ovviamente non potrebbe che essere così. Però c'è una forza, ecco, forse è una forza che magari non tutti hanno e che per fortuna qualcuno ha e fa sentire, perché tante volte c'è magari chi ha anche bisogno di aggrapparsi a qualcuno che corre un po' più veloce, no? Per iniziare a capire anche che si può correre così veloce, certo, o che si può avere questo tipo di forza. Quindi Elena, io ti ringrazio per essere venuta qui oggi, ma ripeto, ti invitiamo anche in futuro, dovessero esserci delle novità, dovessero esserci delle iniziative nuove che voi mettete in piedi, con la fatica che hai raccontato, perché è il termine giusto secondo me, con la fatica che hai raccontato. Quindi grazie per essere venuta qui a raccontarci, a parlare una volta in più di autismo FVG. Io consiglio a tutti, ma lo metteremo anche nell'articolo poi con il podcast, per riascoltare e rivedere questa intervista, guardate anche la pagina Facebook, perché lì ci sono molte foto che parlano più di tante parole, certo, di quelle che sono le attività che voi fate con i ragazzi.
Certo.
E che si veda quello che si può fare.
Esatto, ecco. Esatto, infatti io li metto sempre in prima pagina, ma non perché mi piace fare del pietismo, proprio perché si veda che si può fare, come dicevi tu, si può fare con tanta fatica, credimi, perché piango ogni tanto per la fatica, ma va bene così. Quando si fanno cose nuove si fa veramente un percorso in salita, e devo ringraziare anche tantissimo mio marito, perché senza di lui non riuscirei a fare, e anche il gruppo di genitori che ci dà una mano, perché insieme siamo una forza. Nessuno si salva da solo.
Nessuno si salva da solo.
Era un bellissimo libro di una magnifica autrice, e quindi è vero, in tutti i campi nessuno si salva da solo.
Che sia un po' anche come riferimento questo, ecco, un pensiero in più. A me piace parlare di queste cose, perché alla fine è una condivisione di un qualcosa di cui si parla sempre troppo poco, però che in realtà fa parte di molte realtà nel nostro quotidiano, quindi credo che anche chi vive in realtà simile alla tua, alla vostra, sentendone parlare, si senta un po' meno solo. Grazie Elena, spero. E a presto.
Grazie, grazie a tutti voi, grazie Cristian, grazie.